Ben arrivati, grazie. E prima di iniziare vi dico il mio personale, la mia personale soddisfazione e contentezza di essere qua a Bose. Quindi ringrazio la comunità, i fratelli e le sorelle, ringrazio in primis Luciano Manicardi, il priore che incontreremo domani, ma che ha voluto venire per portarci il suo saluto.
Sì, buongiorno a tutti quanti e ben arrivati. Voglio dire a nome mio personale, per l'amicizia con Daniele, ma per l'amicizia ormai con le ACLI che dura davvero tanto tempo, voglio dirvi anche a nome di tutta la comunità la gioia con cui accogliamo questo vostro gruppo per questi lavori di oggi e domani. Di fatto abbiamo riaperto l'ospitalità da pochissimi giorni e stiamo anche noi patendo le conseguenze del Covid, oltre di altre vicissitudini che stanno tribolando la comunità da un po' di tempo, diciamo così. Per cui siamo veramente grati a voi della vostra presenza, che è molto importante per noi. Ci date vita e ci date respiro, perché effettivamente stiamo vivendo dei tempi molto faticosi. Per cui davvero non voglio tediarvi con altre parole, ma è un sincero ringraziamento per la vostra presenza qui e il dire chiaramente che noi ci teniamo a mantenere e a proseguire un rapporto fecondo con l'Associazione delle ACLI e con voi. Quindi grazie davvero di essere in mezzo a noi e buon lavoro.
Grazie Luciano, grazie. Bene, bene davvero. Io ringrazio di cuore Luciano, e Salvatore, Marco, Silvia, che sono i fratelli e le sorelle all'ospitalità, all'accoglienza, che si prenderanno cura di noi. Ringrazio, avete visto che tra noi c'è anche Roberto e Maria Grazia, Roberto Rossini. Sapete che noi siamo stati onorati di aver condiviso la sua linea. E fino alla fine l'abbiamo sostenuto, e c'è un profilo umano e di pensiero spirituale in cui noi ci siamo ritrovati e abbiamo fatto una battaglia sulle idee e l'abbiamo persa, ma in realtà le idee restano. Quindi grazie davvero a Roberto di essere qua con noi. Avete visto, c'è anche Don Fabio, che è venuto in realtà perché è parroco di Roberto e di Maria Grazia, quindi giustamente dice: io devo vedere un attimo che fine fanno i miei parrocchiani. E giustamente, no? Che cattive compagnie frequentano, vero? Quindi Fabio, e adesso che è arrivato Alessandro, sono molto contento, bravo Ale. Ale è arrivato in moto e quindi... No? me l'avevi detto. Bene, sono contento. Con l'arrivo di Alessandro noi ci siamo tutti, siamo una quarantina. La genesi un po' di questi due giorni è questa. Noi volevamo immaginare, quale spiritualità praticabile per questo tempo. Una domanda che presuppone una risposta oggi non scontata, perché le risposte che si danno a volte a questa domanda, quale spiritualità praticabile per questo tempo, paiono non più pertinenti per il tempo che stiamo vivendo. E sperimentiamo tutti a volte l'affaticamento e il senso di vuoto, soprattutto per le giovani generazioni, di molte certezze, di molte forme rituali, comunicative, che custodivano e mantenevano in forma la spiritualità di ieri. C'è un cambiamento radicale di cui noi abbiamo sentito il peso e la fatica. Allora, quando abbiamo immaginato questa domanda, abbiamo detto: è possibile costruire la due giorni con i ragazzi? E così è andata, perché quando io mi sono seduto con loro a pensare questa due giorni, mi sono reso conto che usavamo le stesse parole, ma i contenuti erano molto diversi, perché l'impatto e le trasformazioni avvenute fa sì che io usassi la parola spiritualità, usassi la parola spiritualità cristiana, usassi la parola fede, e in realtà con un significato diverso da quello che loro avevano in testa. Allora abbiamo detto: bisogna assolutamente ricostruire terre di mezzo. E abbiamo pensato questo itinerario che vorremmo si svolgesse in 4 anni. Quindi questa è la prima tappa di un percorso di 4. Quest'anno mettiamo a tema la ricerca. Ok? E quindi vorremmo ripartire un po' dai fondamentali. E allora, perché come associazione dei laici cristiani noi non possiamo sottrarci a questo compito? Cioè noi non siamo solo un'associazione del fare, dei servizi, della cooperazione, di molte fedi, assolutamente. Cioè voglio dire, noi abbiamo questa forma pubblica che ci fa riconoscere dentro la comunità bergamasca con una presenza, credo anche significativa, però credo che sbaglieremmo molto se riducessimo le ACLI a ciò che fanno. Bisogna custodire, che dire, una vita interiore che renda gli aclisti capaci davvero di essere un po' quello che Don Tonino Bello chiamava contemplativi, ok? Cioè quindi capaci sì di azione, sì di pratiche sociali, sì di forme di impegno, di attenzione alla politica, che da noi non mancano, no? Ma credo anche capaci di custodire quel senso che dà appunto ragione dell'azione, dell'impegno. E allora ci troviamo qua stamattina. Ci troviamo qua stamattina e ci troveremo qua oggi pomeriggio e domani mattina a ragionare di questo. Io, e ci aiuteranno, io sono molto contento, c'è Lucilla Giannoni, Lucilla è un'amica carissima, nostra. Abbiamo deciso di partire dalla lettura di un libro, Sapiente, di Christian Bobin, pubblicato dalla casa editrice di Bosi, Kikaion. E capiremo poi la ragione. Sono molto contento che ci sia Lucilla, perché Lucilla, voglio dire, è da 15 anni che ci frequentiamo, no? Lei ci salvò una sera, lo dico per i più giovani, avevamo ancora, non aperto ancora il ciclo di molte fedi, ma il ciclo delle beatitudini, e c'era il tema beati coloro che operano per la giustizia. La Lucilla doveva parlare, ricordo, con Rita Borsellino, che naturalmente 2 ore prima ce la mandò buca. Ti ricordi? Quindi tentammo una cosa che non riuscivamo a fare, perché allora le possibilità tecniche erano limitate. Allora Lucilla inventò una serata al Conca Verde da par suo, e quindi poi ci siamo presi, ci siamo voluti bene, e quindi sono molto molto contento che Lucilla sia qua. Poi avremo con noi Sabino Chialà, che ho visto arrivare. Buongiorno Sabino, ben arrivato, grazie. In realtà è casa sua, siamo noi arrivati a casa sua, grazie. Oggi pomeriggio arriva Silvano Petrosino e domani c'è questo dialogo impertinente dei giovani con Luciano. Allora io, quando ho immaginato cosa intendiamo per spiritualità laicale, ho pensato a 3 piccoli florilegi a mo' di parabole, ma perché vorrei che fossero, che dire, appunti, non c'è un pensiero sistematico, e né vorrei darlo, non mi pare corretto se avviamo un percorso. Il primo florilegio del 20 gennaio dal carcere di Tegel, dove era stato rinchiuso per aver partecipato al complotto contro Adolf Hitler, il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer scrisse: Dio e la sua eternità devono essere amati da noi pienamente, ma questo amore non deve nuocere a un amore terrestre, né affievolirlo. In un'altra lettera dirà che un uomo tra le braccia di sua moglie brami in quel momento l'idea dell'eterno, lo trovo di cattivo gusto. Un anno dopo aver scritto queste cose, il 9 aprile del 1945, Bonhoeffer venne impiccato a Flossenburg. Nella sua cella trovarono la Bibbia e Goethe, cioè il massimo dei libri sacri e il massimo dei libri profani. L'uno della passione del cielo, l'altro della passione per la terra, fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo. Ecco, io credo che la spiritualità laicale, se dovremo configurarla, passi da qui, dalla necessità di attraversare la terra con densità spirituale, quello che siamo chiamati, credo, ciascuno di noi a fare, imparando a leggere, ad accogliere dentro le fatiche dell'impegno nella storia le tracce di Dio. con una consapevolezza che in questa ricerca che dobbiamo perseguire, io credo, quando mi avete eletto presidente la sera del primo consiglio provinciale, ho detto che questo vorrebbe essere lo sforzo maggiore che io vorrei mettere in questi ultimi miei anni di presidenza. In questo percorso non ci sono scuole, ma frammenti. È significativo che nel corso dei secoli si siano scritte moltissime pagine di spiritualità rivolte quasi esclusivamente a coloro che per vocazione si occupavano delle cose del cielo, mentre poco si è stato fatto per sostenere i cammini feriali della maggioranza dei credenti. E oggi l'urgenza di pensare il mondo anche in modo teologico è ancora maggiore, perché forse ancora di più che a differenza di ieri il sacro e il profano sono saltati e improponibili sono i loro confini. Aveva ragione Giovanni Bianchi, che è stato un maestro per le ACLI nazionali e per le ACLI di Bergamo, quando scriveva che vale la pena sottolineare ancora una volta quanto laicità e cristianesimo si tengano. I martiri, fin dall'inizio, furono tragica testimonianza di laicità, massacrati perché anti-idolatrici. Tenetelo presente rispetto anche alla chiacchierata che farà oggi Silvano. E fummo ritenuto atei, laici, prima di essere chiamati cristiani in Antiochia. Il lavoro teologico fu ed è affare anzitutto di laici, ma la mente indebitamente clericalizzato da un cattolicismo controriformisticamente sospettoso. Così Giovanni. Quindi credo che su questo ci diamo un impegno. Secondo florilegio che vi consegno è una frase di Simone Weil, sapete che era questa filosofa francese morta nel sanatorio di Ashford, fuori Londra, per essersi lasciata morire di fame il 24 agosto del 43. E questa frase mi ha sempre molto colpita, ricordo che l'aveva messo come esergo il buon Giovanni in una sua relazione al congresso. Non è dal modo in cui l'uomo parla di Dio, ti ricordi Giovanni, ma dal modo in cui parla delle cose terrestri che si può meglio discernere se la sua anima ha soggiornato nel fuoco dell'amore di Dio. E nel quarto quaderno scrive: un pittore non disegna il posto in cui si trova, ma osservando il suo quadro io conosco la sua posizione rispetto alle cose disegnate. Secondo la concezione della vita umana espressa negli atti e nelle parole di un uomo, io so se egli guarda questa vita da un punto situato quaggiù o dall'alto del cielo. Il Vangelo contiene una concezione della vita umana, non una teologia. Se di notte all'aperto accendo una torcia elettrica, non è guardando la lampadina che ne giudico la potenza, ma guardando la quantità di oggetti illuminati. Il valore di una forma di vita religiosa, o più in generale spirituale, lo si valuta in base all'illuminazione proiettata sulle cose di quaggiù. Le cose carnali sono il criterio delle cose spirituali. Quarto quaderno. E l'ultimo, florilegio, e vado a chiudere, è un altro libro molto prezioso, pubblicato anch'esso da Kikayon, che è Il cammino dell'uomo, che ha generato l'equivoco con Lucilla, perché giustamente lei era preoccupata di dire «ma bisogna tagliare!» E io mi chiedevo, l'uomo che cammina è già così esiguo che dove tagliare? In realtà, appunto, l'uomo che cammina, il cammino dell'uomo Buber, e lì Martin Buber presenta una serie di racconti cassidici presi dalla ricca spiritualità ebraica che lui, questo filosofo viennese, ha contribuito a diffondere. In uno di questi, raccontato spesso ai suoi giovani allievi da Rabbi Bunam, è la storia di Rabbi Isaac, figlio di Rabbi Jenkel di Cracovia, uomo molto povero ma ricco di fiducia in Dio. Isaac fece per ben tre volte un sogno, durante il quale ricevette l'ordine di recarsi a Praga per cercare un tesoro che si trovava sotto il ponte che conduceva a Palazzo Reale. Dopo il terzo sogno, Rabbi Isaac ruppe gli induci e a piedi raggiunse Praga e il ponte sotto il quale avrebbe dovuto trovare il tesoro. Ma essendo il ponte sorvegliato, non ebbe il coraggio di mettersi a scavare in quel luogo. che in sogno gli era stato indicato. Tuttavia non desistette. Ogni mattina tornava sul posto e vi rimaneva fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, insospettito, gli si avvicinò e gli chiese ragione del suo andire e viene. Isaac allora raccontò il sogno che lo aveva indotto a raggiungere Praga. Al sentire il racconto, il capitano delle guardie si mise a ridere fragorosamente e gli disse: «Stai fresco a fidarti dei sogni. Anch'io ne ho fatto uno simile. Avrei dovuto andare a Cracovia, a casa di un ebreo, un certo Isaac, figlio di Genkel, per cercare un tesoro sotto la stufa. Ma come fare? A Cracovia metà degli ebrei si chiama Isaac, l'altra metà Genkel. Avrei dovuto mettere a soqquadro tutte le case». Isaac capì, salutò e tornò a Cracovia, dove finalmente trovò il tesoro del sogno. Come a dire, il compimento dell'esistenza, così lo chiama Martin Buber, è il luogo dove ci si trova, la vita che si compie, il lavoro che si esercita, la casa dove si abita, la sessualità dove si vive. In tutto questo Dio c'è e c'è anche l'uomo. Dare senso alle realtà di ogni giorno e dare corpo al soffio dello Spirito è il compito che i laici, che noi dovremmo imparare a fare. È in gioco la fedeltà al Dio dei cristiani, ci verrà detto poi da Sabino Chialà, è un Dio di carne, un Dio storicamente situato. Allora certo, vediamo tutti la fatica anche della Chiesa a dare nella sostanza e senza retorica dignità all'attività umana, all'amore, alla socialità, al lavoro, all'impegno. Però io credo che sarebbe ora di incominciare. La Chiesa non esiste se non in relazione all'umanità, i cui perimetri, grazie a Dio, sono molto più estesi di quanto crediamo. Okay? Non c'è proprio altra strada. E su questa strada noi delle Acri di Bergamo cercheremo in questi 4 anni di lavorare. Faremo già un passaggio, non nella presidenza di lunedì, ma in quell'altra. Un gruppo sta preparando un documento che potrebbe poi diventare la traccia di lavoro nostra. Quindi grazie di cuore a tutti. Sono molto, molto contento che siamo qua così numerosi. Grazie ai giovani che si sono fidati. C'è questo processo in atto, diciamolo sottovoce, a cui teniamo molto, e quindi grazie di cuore a voi che siete qua. E direi, Lucilla, tocca a te, grazie a Lucilla, e adesso iniziamo i lavori. Dopo Lucilla, subito Sabino. E mi pare che poi i ragazzi alle 11 ci troveremo nel cortile, perché ci verranno consegnate le chiavi per le camere, e poi... Siamo in un monastero, io vorrei che tenessimo questo profilo, fa bene a noi ed è importante per loro. Un giorno e mezzo, teniamo un profilo fatto di silenzio, se possibile, di ascolto, la chiesa, di preghiera per chi lo desidera. Okay? I tempi della comunità scandiscono la nostra giornata e mezzo. Okay? Facciamoci questo regalo, quindi vi prego di entrare in sintonia con il tema e con il luogo, ok?
L'uomo che cammina, di Christian Bobin. Cammina, senza sosta cammina, va qui e poi là, trascorre la propria vita su circa 60 chilometri di lunghezza, 30 di larghezza, e cammina, senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato. Quello che si sa di lui lo si deve ad un libro. Se avessimo un orecchio un po' più fine, potremmo fare a meno di quel libro e ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei granelli di sabbia sollevati dai suoi piedi nudi. Nulla si riprende dal suo passaggio e il suo passaggio non conosce fine. Sono dapprima in 4 a scrivere su di lui. Quando scrivono hanno 60 anni di ritardo sull'evento del suo passaggio. Noi ne abbiamo molti di più, 2000. Tutto quanto può essere detto su quest'uomo è in ritardo rispetto a lui. Conserva una falcata di vantaggio e la sua parola è come lui, incessantemente in movimento, senza fine nel movimento di dare tutto di se stessa. 2000 anni dopo di lui è come 60. È appena passato... e i giardini di Israele fremono ancora per il suo passaggio, come dopo una bomba, onde infuocate di un soffio. Se ne va a capo scoperto La morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia, senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera. Che la morte è nulla, più di un vento di sabbia. Che vivere è come il suo cammino, senza fine. L'umano è chi va così, a capo scoperto, nella ricerca mai interrotta di chi è più grande. E il primo venuto è più grande di noi. È una delle cose che dice quest'uomo. È l'unica cosa che cerca di inculcare nelle nostre teste grevi. Il primo venuto è più grande di noi. Bisogna scandire ogni parola di questa frase, masticarla, rimasticarla. La verità la si mangia. Vedere l'altro nella sua nobiltà di solitudine, nella bellezza perduta dei suoi giorni. Guardarlo nel movimento del venire, nella fiducia in questa venuta. E quanto si sfianca di dirci, l'uomo che cammina, non guardate me, guardate il primo venuto e basterà, e dovrebbe bastare. Va dritto alla porta dell'umano, aspetta che questa porta si apra. La porta dell'umano è il volto, vedere faccia a faccia, da solo a solo, uno a uno. Nei campi di concentramento i nazisti proibivano ai deportati di guardarli negli occhi, sotto pena di morte immediata. Colui di cui non accolgo più il volto, e per accoglierlo bisogna che io lavi il mio volto da qualsiasi residuo di potenza, quello io lo svuoto della sua umanità e me ne svuoto io stesso. È ebreo da parte di madre, ebreo da parte di padre, eternamente ebreo per quel suo modo di andare ovunque senza trovare da nessuna parte un rifugio. Meravigliosamente ebreo per quel suo amore infantile per gli indovinelli, come l'uccello che con il canto pone interrogativi e per tutta risposta riceve una pietra. E canta ancora, anche morto canta, ancora, ancora, ancora. Anche molto tempo dopo che la pietra che l'ha ucciso è tornata friabile, polvere, meno che polvere, silenzio, meno che silenzio, nulla. E sempre permane questa vibrazione del canto puro nel nulla manifesto del mondo. La morte è economa, la vita è prodiga. Lui parla solo della vita, con parole a lei proprie. Coglie dei pezzi di terra, li raduna nella sua parola e il cielo appare. Un cielo con alberi che volano, agnelli che danzano e pesci che ardono, un cielo impraticabile, popolato di prostitute, di folli e di festaioli, di bambini che scoppiano in risate, di donne che non tornano più a casa. Tutto un mondo dimenticato dal mondo è festeggiato là, subito, adesso, sulla terra come in cielo. È pesantezza delle società mercantili, e tutte le società sono mercantili, tutte hanno qualcosa da vendere, concepire la gente come cose, distinguere le cose in base alla loro rarità e gli uomini in base alla loro potenza. Lui ha quel cuore di bambino che nulla sa di distinzioni. Il virtuoso e la canaglia, il mendicante e il principe. A tutti si rivolge con la stessa voce solare, come se non ci fosse né virtuoso, né canaglia, né mendicante, né principe, ma solo, ogni volta, due esseri viventi faccia a faccia, e in mezzo ai due la parola che va, che viene. Ciò che dice è illuminato da verbi poveri. Prendete, ascoltate, venite, partite, ricevete, andate. Ignote quelle parole mezze velate, mezze consegnate, la cui oscurità promette ai potenti di consolidare la loro potenza. Non parla per attirare su di sé un briciolo d'amore. Quello che vuole non per sé lo vuole. Quello che vuole è che noi ci sopportiamo nel vivere insieme. Non dice amatemi, dice amatevi. Un abisso tra queste due parole. Lui è da un lato dell'abisso e noi restiamo dall'altro. È forse l'unico uomo che abbia mai davvero parlato, spezzato i legami della parola e della seduzione, dell'amore e del lamento. È un uomo che va dalla lode alla disaffezione e dalla disaffezione alla morte, sempre andando, camminando sempre. Non fa dell'indifferenza una virtù. Un giorno grida, un altro giorno piange. percorre l'intero registro dell'umano, l'ampia gamma emotiva, così radicalmente uomo da raggiungere Dio attraverso le radici. È tenero e duro, spezza, brucia e riconforta. La bontà è in lui come una materia chimicamente pura, un diamante. Il suo spirito è leggermente assente e questa inezia d'assenza è la sostanza del suo essere attento a tutto. Preso in un caos di desideri e di richieste, stretto da una folla che si contende i suoi favori come i passeri si tuffano a nugolo su un unico pezzetto di pane, distingue nettamente il fruscio di una sola mano su un lembo del suo mantello. Si volta immediatamente e chiede chi l'ha toccato, chi gli ha sottratto una parte della sua forza. La ladra, beh sì, naturalmente, è una donna, perché le donne hanno saputo subito conoscere in lui la più grande intelligenza vivente, l'intelligenza del dono, poiché le donne non si ingannano sulla luce che emana da lui, è la stessa che esce da loro per inondare la carne dei loro figli. La ladra per amore è quella che indubbiamente l'ha inteso meglio. Prendete quello che vi do, ve lo do senza condizioni, e siccome ve lo dono assolutamente, ce n'è assolutamente per tutti. Ciò che si condivide si moltiplica. Dice di essere la verità, è la parola più umile che esista. L'orgoglio sarebbe dire: la verità ce l'ho, la possiedo, l'ho messa nello scrigno di una formula. La verità non è un'idea, ma una presenza. Nulla è presente fuorché l'amore. La verità. Egli lo è per il suo respiro, per la sua voce, per il suo modo amorevole di contraddire le leggi di gravità senza farci caso. Il fatto che milioni di uomini si siano nutriti del suo nome, che abbiano dipinto con oro il suo volto e fatto risuonare la sua parola sotto cupole di marmo, tutto questo non prova alcunché riguardo alla verità di quest'uomo. Non si può prestar credito alla sua parola sulla base della potenza che ne è storicamente scaturita. La sua parola è vera solo in quanto disarmata. La sua potenza è di essere privo di potenza, nudo, debole, povero, messo a nudo dal suo amore, reso debole dal suo amore, fatto povero dal suo amore. Questa è la figura del più grande re d'umanità, dell'unico sovrano che abbia chiamato i propri sudditi a uno, con la voce sommessa della nutrice. Il mondo non poteva sentirlo. Il mondo sente solo quando c'è un po' di rumore o di potenza. L'amore è un re privo di potenza. Dio è un uomo che cammina ben oltre il tramonto del giorno. Qualcosa prima della sua venuta lo intuisce. Qualcosa dopo la sua venuta si ricorda di lui. Questo qualcosa è la bellezza sulla terra. La bellezza del visibile è composta dall'invisibile fremito degli atomi spostati dal suo corpo in cammino. Proviene da una famiglia in cui si lavora il legno, lui lavora i cuori, diversi e più duri del legno. Alcuni si associano al suo lavoro, con fatica li forma i principi di una nuova economia. Non si fa nulla in serie, si va dall'unico all'unico, non si vende, si regala. Parla spesso di suo padre. Un adulto che parli di suo padre è un uomo che riscalda un'ombra. Con lui è diverso. Da come ne parla si direbbe che suo padre non appartiene al passato, ma al futuro. Suo padre ha un vocione, una voce che impaurisce bestie e uomini. Il padre ha una reputazione da temporale. Il figlio viene a calmarlo, ad addomesticarlo. Dice: vedete, mio padre è come un uomo che aveva due figli, uno tranquillo e uno matto, che ha voluto subito la sua parte di eredità e se l'è spesa in vini, donne, divertimenti di ogni tipo. Poi ha avuto fame, il matto, non aveva più una lira in tasca ed è tornato a casa rosso di vergogna. Si è nascosto in un angolo e si è messo a mangiare, ma con le bestie. Il padre, quando l'ha scoperto, l'ha abbracciato, l'ha portato alla luce del sole e ha deciso di fare una grande festa per tutti. L'altro figlio ha cominciato a recriminare e questo sistema non gli piaceva, tutte quelle spese in una volta. E poi per chi? Per un ingrato, per un fannullone? A cosa serve essere avveduto, economo e fedele? A cosa serve allora? Il padre beveva, cantava, rideva. Quei rimproveri ma non li ha neanche sentiti. Era un tipo d'uomo particolare, sentiva solo la gioia, per il resto era sordo. Di sua madre non parla mai, è ovunque in lui. È una contadinella poco più che adolescente. È sul suo volto che egli ha aperto per la prima volta gli occhi. Questa prima volta rimane per lui, come per ogni essere umano, incisa nel più profondo della carne, incancellabile. In campagna si dice di un bambino che ha preso più da suo padre o più da sua madre. Lui ha preso da sua madre l'ampiezza dello sguardo e la dolcezza conservata anche nelle parole più rudi. Lei lo vede morire. Nulla di peggio può capitare ad una madre. Non ci sono parole per un dolore simile. Non c'è parola in nessuna lingua per ciò che ci strappa vivi alla nostra vita. Ci sono solo le sue parole, che sono più che parole. Non sembra seguire un percorso a lui noto. Potremmo addirittura parlare di esitazioni. Cerca semplicemente qualcuno che lo ascolti. È una ricerca quasi sempre delusa. Il suo cammino è quello delle delusioni, da un villaggio all'altro, da una sordità alla seguente. Come la falda d'acqua in cerca di una via d'uscita, scava, gira, ritorna, riparte, fino al colpo di genio risolutore, il getto impetuoso che sgorga in un pieno respiro, polverizzando l'ultima diga. Pochissimi riescono a tenere il suo passo, una manciata di uomini e alcune donne. Le donne hanno un vecchio legame coniugale con la fatica e il rifiuto della fatica. Verso la fine annuncia che là dove va nessuno potrà seguirlo e che non si tratta di un abbandono, perché là dove va avrà la stessa costante benevolenza per ciascuno. Le società ci prendono per quantità, in blocco, in massa, a cifre. Là dove va non potremo andarci diversamente da lui, solo, come a un appuntamento. I quattro che descrivono il suo passaggio sostengono che morto si è rialzato dalla morte. E questo indubitabilmente è il punto di rottura. Questa storia, a molti tratti della luce serena d'Oriente, assume qui una dimensione incomparabile. O ci si separa da quest'uomo su questo punto e si fa di lui un sapiente come ce ne sono stati migliaia, pronti magari ad accordargli un titolo di principe, oppure lo si segue e si è votati al silenzio, perché tutto ciò che si potrebbe dire è allora inudibile e folle. Inudibile perché folle? L'uomo che cammina è quel folle che pensa che si possa assaporare una vita così abbondante da inghiottire perfino la morte. Coloro che ne seguono le orme e credono che si possa restare eternamente vivi nella trasparenza di una parola d'amore senza mai smarrire il respiro, costoro, nella misura in cui sentono quello che dicono, sono forzatamente considerati matti. Quello che sostengono è inaccettabile. La loro parola è folle. E tuttavia, cosa valgono altre parole? Tutte le altre parole pronunciate dalla notte dei secoli. Cos'è parlare? Cos'è amare? Come credere e come non credere? Forse non abbiamo mai avuto altra scelta che tra una parola folle e una parola vana.